Io dichiaro che ogni stigma ed ogni onta vengano per sempre cancellati dai nomi di Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti. Sono parole tratte dal proclama del 23 agosto 1977, con il quale l'allora governatore del Massachusetts, Michael Dukakis, assolveva i due anarchici italiani dal crimine a loro attribuito, esattamente 50 anni dopo la loro esecuzione sulla sedia elettrica. Sacco and Vanzetti are gone. Two good men's a lot gone. Left me here to sing this song. Sacco came from across the sea, somewhere over Italy. Vanzetti, born of parents fine, drank the best Italian wine. È questo l'epilogo, la loro riabilitazione a tutti gli effetti, è questo l'epilogo della storia di Ferdinando Nicola Sacco, nato a Torre Maggiore il 22 aprile 1891, e di Bartolomeo Vanzetti, nato a Villa Falletto l'11 giugno 1888. È questo l'epilogo, la loro riabilitazione, è questo il gesto che cambia la storia dei due anarchici arrestati, processati e giustiziati sulla sedia elettrica negli Stati Uniti, con l'accusa di omicidio di un contabile e di una guardia del calzaturificio Slater & Morrill di South Braintree. Quando il verdetto di condanna a morte era stato reso noto, c'era stata una manifestazione imponente al Palazzo del Governo a Boston, una manifestazione che durò ben 10 giorni fino alla data dell'esecuzione. Un corteo poi attraversò il fiume, le strade sterrate fino alla prigione di Charlestown. La polizia e la Guardia Nazionale attendevano i manifestanti dinanzi al carcere e sopra le mura del carcere c'erano mitragliatrici puntate proprio verso di loro. Era passata da pochi minuti la mezzanotte quando, dopo 7 anni di udienze, i due uomini vennero uccisi sulla sedia elettrica a distanza di 7 minuti l'uno dall'altro. Prima toccò a Sacco, poi a Vanzetti. La loro esecuzione innescò altre manifestazioni, innescò rivolte popolari a Londra, a Parigi, in diverse città della Germania. L'anno dopo una bomba di probabile matrice anarchica devastò poi l'abitazione del giudice Webster Tyre, il responsabile della condanna.
La povertà, navi di nostalgia. L'America, la fine della scia, gli amori e l'anarchia, la nuova società, nei sogni di Nick e Bart.
Ma dove comincia la storia dei due anarchici che finirono sulla sedia elettrica? Comincia da molto lontano, naturalmente, dal fondo della storia del movimento anarchico europeo che, a causa della persecuzione, portò anche molti italiani a rifugiarsi negli Stati Uniti. Senza governo è questa l'idea che dalla metà dell'Ottocento circola in Europa e in America, diventando un credo, uno stile di vita. Il termine ha poi assunto negli anni un connotato negativo, nell'accezione più comune adesso anarchia significa caos, ma nella storia del movimento e delle idee significa sogno di libertà. Il movimento anarchico in Italia è radicato all'epoca soprattutto nelle regioni dello Stato Pontificio, nelle città di Carrara, Ancona, Ferrara soprattutto, e vi aderiscono lavoratori manuali, autodidatti, sindacalisti. Le persecuzioni spingono ad emigrare migliaia di anarchici e centinaia tra loro, in particolare negli Stati Uniti. E tra questi ci saranno anche Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti. Incontriamo Andrea Comincini, un giovane storico che tanto lavoro ha dedicato alla storia di Sacco e Vanzetti, autore tra l'altro del libro Altri dovrebbero aver paura, edito dalla Nova Delphi. È una raccolta di lettere e di testimonianze inedite custodite negli archivi della Lilly Library di Blooming, Università dell'Indiana, documenti che permettono un'analisi approfondita del pensiero politico dei due anarchici, delle loro radici culturali.
documenti che raccontano i loro pensieri, le loro riflessioni in quel particolare momento storico. Andrea Comincini, qual è il quadro storico in cui si inscrive la vicenda di Sacco e Vanzetti?
La storia di Sacco e Vanzetti è una storia incredibilmente tragica e va inquadrata però anche in un periodo storico particolare, che è appunto la vicenda che il sindacato vive negli Stati Uniti a fine 800 e primi del 900. Noi spesso dimentichiamo che in quegli anni ci sono le più forti e più dure lotte sindacali che si verificano in terra americana, lotte che non vengono naturalmente represse con qualche titolo di giornale molto duro, ma addirittura con mitragliatrici e colpi di pistola. Le cronache sono durissime, in quegli anni ci sono vari scioperi, per esempio ne cito un paio, uno a Tulsa in Oklahoma, dove dei poveri lavoratori vengono legati a degli alberi e vengono uccisi a colpi di scure, oppure il massacro di Ludlow, una tragedia dove addirittura vengono uccise donne incinte e bambini. La polizia privata interviene e soffoca lo sciopero con un incredibile gesto, gettando del cherosene sulle tende e incendiando le persone. Quindi in questo clima bisogna comprendere qual è anche la durezza della reazione poi che il movimento anarchico comunista in America produce. Siamo di fronte quindi a uno scontro senza alcuna mediazione tra il capitale e il lavoro. Lavoro che naturalmente pretendeva giustamente quelle che sono le caratteristiche classiche di qualsiasi protesta, un orario di lavoro adeguato, uno stipendio che non fosse da fame. Sacco e Vanzetti quindi alla fine dell'Ottocento, quasi poi all'inizio della rivoluzione d'ottobre che provocherà una vera e propria isteria negli Stati Uniti, si trovano a combattere una battaglia che non porta a nessuna possibilità di intravedere una mediazione. Lo scontro infatti sarà durissimo e vincerà il capitale, lo sappiamo a ragion veduta, non solo perché gli Stati Uniti attuarono una politica legislativa e poliziesca senza precedenti, ma anche perché purtroppo molte persone, poi anche con lo scoppio della guerra e con l'avvento del fascismo, rientrarono in Italia. Quindi ci fu sicuramente un doppio problema: da una parte la repressione, dall'altra lo sfaldamento di quelle che erano delle energie comunque incredibili nella società.
La storia di Sacco e Vanzetti è la storia di due anarchici italiani in America, solo due tra i tanti che dal nostro paese sono andati negli Stati Uniti per sfuggire alle persecuzioni. Tra l'altro, proprio di recente, l'ultimo film di Jim Jarmusch, Peterson, riserva in una scena il racconto della storia di un altro grande anarchico italiano, Gaetano Bresci, che proprio da Peterson era partito per tornare in Italia e attentare alla vita di Re Umberto. Dunque, perché tanti italiani anarchici negli Stati Uniti?
Gli italiani anarchici in America sono un numero incredibile, e non solo Peterson, ma in tante altre città. E consideriamo che uno dei nemici numero uno degli Stati Uniti era Luigi Galleani. Chi era Galleani? È un anarchico, un avvocato di Vercelli, persona di grande carisma, a cui facevano riferimento Sacco e Vanzetti, il quale scrisse un manuale che si intitolava La salute è in voi. Questo manuale servì a fare delle bombe. La prima edizione provocò molti morti negli anarchici perché le dosi che suggeriva erano sbagliate. Ci volle una seconda edizione e venne poi utilizzata, ahimè, o per fortuna, dipende dai punti di vista. Nel 1919 ci furono vari attacchi a ministri, a rappresentanti delle forze dell'ordine, e molto spesso erano proprio gli italiani, gli anarchici, che facevano in modo che questi ordigni scoppiassero, e spesso causando solo danni agli edifici e non alle persone. Ma bisogna dire che molte volte è stata la fortuna ad aiutarli, non nella volontà di chi li ha eseguiti. Gli anarchici sono tantissimi perché tantissimi sono i lavoratori italiani in America che vengono considerati come l'ultimo gradino sociale, addirittura inferiore agli irlandesi che venivano bistrattati. E dunque la situazione era tragica. Se pensiamo a Vanzetti, alle sue memorie, quando arriva in America ci racconta di un lavoro in una cucina dove l'acqua gli arrivava alle ginocchia, il calore delle pentole arrivava al soffitto e gocciolava in testa, e dovette lasciare, altrimenti si sarebbe preso la tisi dopo qualche mese. Quindi naturalmente poi 14 ore di lavoro, nessuna pausa, una situazione in cui gli animi venivano appunto a trovarsi esacerbati.
Andrea Comincini, il caso di Sacco e Vanzetti ha visto crescere la sua popolarità nel tempo, nel corso degli anni, soprattutto negli Stati Uniti, molto più che in Italia e molto più che in Europa, ma ecco, fa abbastanza impressione vedere come sia diventato un luogo della cultura popolare, ma non solo. Insomma, gli Stati Uniti, il paese, sembra aver voluto appropriarsi della storia di Sacco e Vanzetti.
Assolutamente sì, e c'è una ragione che adesso dirò. Faccio una piccola premessa. Allora, Sacco e Vanzetti vengono condannati per i fatti di Bridgewater nel 24 dicembre 19 e di South Brenty del 15 aprile del 1920. Si tratta di due rapine, in una di queste ci saranno due morti. La condanna è pretestosa, loro non sono stati gli autori di quel crimine, ma vengono usati come capri espiatori e come segnale a tutti: guardate, se vogliamo possiamo punirvi. E soltanto nel 1977 verranno riabilitati parzialmente dal governatore Dukakis, che parlerà appunto di un processo manipolato dall'inizio alla fine. E quindi gli Stati Uniti hanno dato molta importanza a questo caso, soprattutto a livello giudiziario, per dimostrare anche che il loro sistema sa comunque correggersi e sa anche ripresentarsi in maniera onesta davanti ai cittadini. In Italia invece ha prevalso l'atteggiamento un po' più vittimistico dei poveri italiani lavoratori, cercando quindi di cancellare l'aspetto internazionalista dei due. Quindi se in America molto forte è la documentazione giuridica a proposito del caso, ma resta, diciamo, ferma la condanna del movimento anarchico, in Italia ha prevalso l'aspetto familiare, l'aspetto sentimentale della vicenda, cercando appunto di mettere da parte quelle che erano le idee dei due, idee profondamente radicate nel movimento anarchico e che naturalmente si riflettono in tutta la loro produzione giornalistica. Non ci dobbiamo dimenticare che soprattutto Vanzetti, ma anche Sacco, erano molto impegnati, erano dei militanti che scrivevano su un giornale come Cronaca Sovversiva, che ha dato dei grossi grattacapi agli Stati Uniti, perché appunto portava avanti una battaglia senza mezzi termini contro il capitale e il sistema capitalistico.
Venendo invece in Europa, tornando in Italia, alla storia di Sacco e Vanzetti non è stata riservata da subito l'attenzione che poi ha ricevuto nel tempo. In qualche modo, soltanto con un certo ritardo, la storia di Sacco e Vanzetti è diventata una storia su cui riflettere, una storia da raccontare, da diffondere, da far conoscere.
Il caso Sacco e Vanzetti incredibilmente è rimasto taciuto, nel senso che fino al 2012 moltissime lettere americane non sono state tradotte. Se pensiamo appunto alla loro popolarità, al numero di lettere che avevamo, è una cosa incredibile. Adesso stanno uscendo molte nuove carte, molti nuovi documenti che arricchiscono lo studio del caso e ci fanno capire soprattutto come il lavoratore italiano, il lavoratore statunitense, in un certo senso vivevano in una dimensione collettiva di sofferenza e sopruso. Ma questa versione dei fatti, ormai acclarata dagli studi storiografici, viene spesso dimenticata. Quindi ad oggi è molto importante di nuovo ricordare il loro caso, non solo perché la situazione lavorativa in Europa, ma soprattutto poi in molti paesi asiatici, ripropone la stessa violenza coercitiva che hanno subito loro. Spesso sentiamo nelle cronache di persone chiuse in fabbrica con le catene ad orari assurdi, ma soprattutto perché erano avanti con questa idea fondamentale, a mio avviso, di un mondo internazionalista, ovvero di un mondo che, se vuole risolvere i suoi problemi, deve pensarsi in maniera collettiva. E credo che in un'Europa in cui si creano molti più muri che ponti sia un messaggio estremamente attuale.
Nicola, si può darsi che a parlare io vada meglio di lui, ma quante volte, guardandolo, pensando a lui, a quest'uomo, che voi giudicate ladro e assassino, e che ammazzerete. Quando le sue ossa, signor Tyre, non saranno che polvere, e i vostri nomi, le vostre istituzioni, non saranno che il ricordo di un passato. Maledetto! Il suo nome, il nome di Nicola Sacco, sarà ancora vivo nel cuore della gente. Noi dobbiamo ringraziarli. Senza di loro noi saremmo morti come due poveri sfruttati. Un buon calzolaio, un bravo pescivendolo. E mai, in tutta la nostra vita, avremmo potuto sperare di fare tanto in favore della tolleranza, della giustizia, della comprensione fra gli uomini. Voi avete dato un senso alla vita di due poveri sfruttati.
È forse la scena più famosa o una delle scene più famose del film, e le parole pronunciate dall'attore Gian Maria Volonté sono tratte dal discorso tenuto realmente da Vanzetti il 9 aprile del 27 a Dedham nel Massachusetts. La lista delle opere che in vario modo hanno raccontato la storia di Sacco e Vanzetti è lunghissima. Dalle canzoni, alcune le stiamo ascoltando, alle poesie, ai documentari, alle opere teatrali, ai film. In Italia sicuramente abbiamo avuto un'opera che è diventata una pietra miliare e ha incastonato nella cultura popolare, nell'immaginario collettivo, la vicenda di Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti. Stiamo parlando del film uscito nel 1971 e firmato da Giuliano Montaldo, dedicato appunto ai due anarchici. Abbiamo incontrato tempo fa a Roma Giuliano Montaldo per farci raccontare la sua storia di regista e di artista. E a un certo punto ha raccontato della fase della sua vita artistica in cui ha voluto porre l'accento su un tema fondamentale, la tolleranza. E ha cominciato proprio da qui, proprio dall'idea di voler fare il film su Sacco e Vanzetti.
Mi sono proposto di fare questi film. Il primo era Sacco e Vanzetti. Non le dico che cosa mi ha detto il primo produttore al quale sono andato a parlare, perché mi ha detto che è una ditta di import export. Effettivamente in Italia non si conoscevano perché c'era il fascismo, mentre in tutto il mondo c'erano manifestazioni, Freedom for Nick and Bart, da noi non si conoscevano. Anch'io l'ho conosciuti via via grazie all'incontro con uno stupendo giornalista, Onofri Fabrizio, che aveva libri su di loro. Poi sono andato in America, ho cercato di capire. Però era dura, dura anche perché francamente girare un film in America nel 1920-27 non c'è neanche un mattone ancora di allora, non è come. E ho faticato molto, ci ho messo tre anni per convincere un produttore a fare quel film.
Non è stato facile dunque, ma poi la storia del film è diventata anche una sua storia personale di relazione con questi due protagonisti e di relazione con i familiari.
Tre anni, ma poi dopo è stata una grande soddisfazione, tanto perché Morricone e la Baez hanno lanciato quella canzone che continua a girare il mondo, e poi perché sono stato a Villa Falletto, città di Vanzetti, mi hanno dato la cittadinanza onoraria, a Torre Maggiore, Sacco, mi hanno dato la settimana onoraria, e ogni volta vado soprattutto a Torre Maggiore perché le ceneri di Sacco e di Vanzetti sono insieme. Per risparmiare forse hanno fatto un'unica cassetta, ma c'è la loro tomba e c'è una cerimonia bellissima, okay? C'è la gente che va con le candele verso di loro, le posa lì, è commovente. E quindi sono andato sempre, 4-5 volte, e devo dire è un ricordo forte.
Il 22 di agosto a Boston in America, Sacco e Vanzetti van sulla sedia elettrica e con un colpo di elettricità all'altro mondo li voler mandare.
Come abbiamo sentito un caso esemplare o un caso da rendere esemplare, quello di Sacco e Vanzetti. Il governatore del Massachusetts, Alvin Fuller, avrebbe potuto impedire in realtà l'esecuzione, ma rifiutò infine di farlo. Dopo che un'apposita commissione da lui istituita per riesaminare il caso riaffermò le motivazioni della sentenza di condanna. Erano stati in tanti a mobilitarsi perché il processo si riaprisse e vivesse una seconda fase. Tra questi c'erano stati anche famosi intellettuali, c'erano stati Albert Einstein, Dorothy Parker, Bertrand Russell, George Bernard Shaw, John Dos Passos. Tutti attivi in una campagna per giungere, come dicevamo, a un nuovo processo, un'iniziativa che però non produsse nessun risultato rilevante ai fini della concessione di una grazia ai due condannati. Nel 2016 Amnesty International ha presentato il suo consueto rapporto sui diritti umani nel mondo e ha voluto dedicare quell'edizione proprio a Sacco e Vanzetti. Alla presentazione a Roma nella Sala Igea ha presenziato anche la nipote di Nicola Sacco, Fernanda Sacco, una signora di 83 anni che è stata maestra elementare e che adesso trascorre il suo tempo a lavorare per l'associazione che ha fondato proprio in memoria di Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti. A Roma è arrivata portando innanzitutto con sé una bandiera.
Quella fascia che usiamo solitamente il 23 di agosto, dove dice la giustizia è stata crocifissa il 23 di agosto, perché quel giorno della morte di mio zio tutti portavano quella fascia al braccio per dire la giustizia è stata crocifissa.
Poi c'è stata infine la riabilitazione, una vicenda in cui tanta parte ha fatto anche la famiglia. Come è andata?
Lukakis, noi, è stato mio cugino, il figlio di Dante, che ha cercato. Io ho tanti giornali, tante foto e lettere che lui mi mandava. È stato lui che ha cercato in tutte le maniere, aiutato da noi italiani, a chiedere a Dukakis. Non ci siamo riusciti con altri presidenti, ma Dukakis evidentemente è stato più sensibile e ha fatto questo, ha mandato questo mio, il figlio di mio cugino Spencer, ed è quello che ha contrattato Dukakis, che si è impegnato moltissimo per avere la riabilitazione. Io sono stata in America nel 2004 perché ho voluto conoscere i posti dove stava, dove abitava mio zio, dove è stato arrestato, e persino il tribunale di Dedham. Non le dico quello che ho sofferto in quell'aula. Cercavo di guardare il posto dove era seduto mio zio in quell'aula, ricordavo dalle figure, e accompagnato da un dottore italo-americano, D'Alessandro, che sono venuti tutti in Italia a trovarmi, tanti americani, quelli che hanno scritto l'opera, che hanno fatto le musiche, eccetera, sono venuti a trovarmi. Quindi io, quando sono stata in America, sono stata aiutata da questi amici.
Come è andata esattamente, Fernanda? Cosa avete fatto?
Nel tribunale il presidente stava facendo, il giudice stava facendo due cause per stupro. Non ci voleva far essere presenti, però siccome noi non conoscevamo la lingua ci ha permesso di rimanere. Quando poi, tramite questo italo-americano, questo dottore ha scambiato qualche parola, ha chiesto di noi, della famiglia e tutto il resto, poi mi ha fatto sedere, ed io conservo la foto, su quel seggio del presidente, e ha detto queste testuali parole in quest'aula: su questo seggio si è seduto quel presidente cattivo che ha ucciso suo zio. Cioè, ogni volta mi propongo di non commuovermi, mi propongo di essere più forte, ma è una cosa più forte di me, è il mio sangue.
Signora Sacco, cosa fa oggi con la sua associazione?
Lui si chiamava Ferdinando, non Nicola, Ferdinando si chiamava. Io sono nata 5 anni dopo e a me è stato dato questo nome in ricordo di mio zio. Quindi io sono obbligata assolutamente a conservare il suo ricordo e ad impegnarmi per difenderlo e per ricordarlo. adesso ci hanno comunicato che a Fermo, proprio ieri abbiamo avuto una mail che a Fermo stanno intitolando una strada ancora Sacco e Vanzetti, quindi dovunque ci invitano, in tutte le scuole parliamo, ragioniamo e cerchiamo di incontrare i giovani, perché il mio obiettivo è quello, dico, quando ho fondato l'associazione, è vero, sappiamo noi che siamo vecchi, sappiamo noi che siamo anziani, ma io voglio comunicare con i giovani, voglio far conoscere ai giovani questa ingiustizia che è stata commessa, è stato il mio obiettivo e ho fondato l'associazione.
L'associazione si impegna anche attivamente contro la pena di morte.
Voglio dire anche questo, che la nostra associazione, sin dalla fondazione, nel momento stesso che c'è stata l'associazione, abbiamo aderito alla coalizione mondiale contro la pena di morte. Quindi dal primo momento e vogliamo e discutiamo e parliamo, sosteniamo anche questo.
Lottare contro la pena di morte per tenere viva anche la memoria di Sacco e Vanzetti. Grazie a Fernanda Sacco e auguri perché la sua attività, o forse sarebbe meglio dire il suo attivismo, trovi terreno fertile o, ancor più, lo crei.